Allora, Genesi 23. Leggiamo dal versetto 1. Fino al versetto 6. Ora Sara visse 127 anni, questi furono gli anni della vita di Sara. E Sara morì a Kirjath Arba, che è in Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo entrò a far lutto per Sara e piangerla. Poi Abramo si alzò dalla presenza del suo morto e parlò ai figli di Heth, dicendo: «Io sono straniero e pellegrino fra voi. Datemi la proprietà di un sepolcro fra voi, affinché posso seppellire il mio morto e togliermelo davanti agli occhi». E i figli di Heth risposero a Abramo, dicendogli: «Ascoltaci, o mio Signore, tu sei fra noi un principe di Dio». Non è scritto qui nel testo, e tante volte, come ho detto spesso, noi leggiamo la Bibbia ma senza neanche renderci conto quanto tempo veramente passa fra un capitolo, fra un versetto e l'altro. Allora, più o meno fra capitolo 22, quando Dio chiede a Abramo di offrire Isacco sull'altare e Abramo lo fa in ubbidienza, e la morte di Sara, quindi capitolo 23, passano almeno 20 anni fra capitolo 22 e 23. Non sappiamo che cosa è accaduto in quei 20 anni. Io penso che, come in capitolo 22, come abbiamo visto domenica scorsa, era il momento in cui Abramo, no, abbiamo visto tutta la sua vita, stiamo arrivando alla fine della sua vita. Cioè, lui ha avuto momenti di incredulità, momenti di grande fede, ma in capitolo 22 arriviamo al culmine in cui Abramo veramente dedica completamente tutta la sua vita a Dio. Una consacrazione totale. E quindi noi non leggiamo più dei suoi sbagli, dei suoi errori, perché lui alla fine ha capito: Signore, tutto quello che sono è tuo. E quindi, secondo me, non ha sbagliato più per 20 anni. E qui, dopo questi 20 anni, Sara ha 127 anni, quindi una donna che ha vissuto una lunga vita. Abramo ha 137 anni, Isacco ha 37 anni. E il Signore chiama Sara a casa. E voglio parlare un attimo su come dobbiamo comportarci anche noi come credenti quando uno muore. Perché tante volte, non so per voi, ma quando muore qualcuno è un momento difficile. Cioè, anche per uno che è un amico della famiglia, un parente, a parte il fatto della tristezza, ma anche quando deve ministrare uno che ha perso qualcuno vicino, no? È difficile. Chi ha parole che possono, no? Non so per voi, ma per me dire condoglianze è una cosa, mi sembra, anche se si dice nella cultura, e io lo dico, non dicono che non dovete dire condoglianze, però dire condoglianze è solo una parola. Alcuni dicono non piangere, noi siamo credenti, non dobbiamo piangere, ma questo non è biblico. Noi possiamo piangere. È naturale, Dio ci ha fatto per piangere. Perché anche Abramo, il santo Abramo, uomo di Dio, uomo di fede, sicuramente umanamente ha sentito la mancanza della sua compagna della vita. No, pensate, tutti questi anni in pellegrinaggio, un cammino di fede con la sua moglie. E lui è triste perché lui amava Sara e sente la sua mancanza. Non è sbagliato per un credente di piangere. Anzi, il pianto è una cosa che ci dà sfogo al nostro dolore. È un modo per far uscire il dolore, secondo anche me. E quindi no, è biblico per un credente di piangere. Nel libro di Romani, capitolo 12, versetto 15, Paolo ha dichiarato: rallegratevi con chi è allegro e piangete con quelli che piangono. Secondo me la migliore cosa che possiamo fare quando un nostro amico, un nostro qualcuno perde una persona vicino a loro è di abbracciarle e piangere con loro. Non c'è neanche bisogno di parole. Di empatizzare con loro, di condividere il loro dolore. E quindi noi possiamo piangere, però non dobbiamo disperare. Perché è un'altra cosa di disperare. Guardiamo un secondo in Primo Tessalonicese, capitolo 4. La chiesa a Tessaloniki era maggiormente una chiesa di gentili, quindi persone che venivano da un passato pagana. E Paolo doveva insegnare, istruire i fratelli riguardo il loro comportamento quando passavano nell'aldilà un altro credente. E qui in Primo Tessalonicese 4, versetto 13: or fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Quindi piangere sì, ma essere travolto. Perché Paolo chiaramente dice che chi è credente non è come il non credente che non ha speranza. Voi sapete che uno che non crede in Gesù non ha speranza. Non ha speranza in questa vita e non ha speranza neanche nell'aldilà. Io come pastore ho assistito la morte dei credenti e ho assistito la morte dei non credenti. E sicuramente io a 26 anni ho perso mia mamma, no? Che io a 26 anni credevo di essere uomo, credevo di essere già da tanti anni uomo. Ma adesso che ho 48 anni e guardo quando avevo 26 anni, dico: ma ancora ero un ragazzino in realtà, un bambino. E ho pianto e ho sentito, io sento ancora la mancanza di mia mamma. Mia mamma non ha mai visto il mio matrimonio, non ha visto i miei figli, ma un giorno li vedrà. Perché mia mamma, prima di morire, ha ricevuto Cristo nella sua vita. E in quei ultimi istanti, quando mia mamma era in ospedale e stava alla fine della sua vita, le ultime sue parole erano: alleluia. E si addormentò. Notate che Paolo usa la parola per credenti che dormono. Il corpo si dorme, ma lo spirito, l'animo, anima vanno col Signore. Paolo ha detto di essere separato da questo corpo e di essere presente con Gesù. E non so per voi, io non vedo l'ora di morire. Potrebbe: ma tu sei pazzo, ma come puoi dire una cosa? Ma lo dico con tutta sincerità. Non vedo l'ora di morire e andare col Signore. Perché questa terra non è la mia terra. Io voglio tornare a casa da mio padre. E Paolo dichiara qui: noi non dobbiamo essere disperati come chi non crede. Diversi anni fa, quando ero nella tenda, c'era un ragazzo che il Signore ha salvato dalla tossicodipendenza. E quindi erano dei ragazzi un po' che io stavo discepolando, seguendo, e sua mamma aveva un cancro, stava morendo, sua famiglia non erano credenti, E mi ricordo che siamo andati lì in ospedale a trovare la famiglia e veramente era una scena molto triste. Perché sapete, non so se avete mai assistito un non credente quando deve affrontare la morte. È molto triste. Perché sapete, un non credente non sa a che cosa va incontro. È ignoto. Sai, alcuni, ma si muore, è finito tutto lì. Sei sicuro? Sei mai stato lì? Sei morto già? Ma noi non siamo come chi non crede, chi non ha speranza. Noi abbiamo speranza. Infatti Paolo qui vuole incoraggiarli. Infatti se crediamo che Gesù è morto e risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo queste parole per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi noi credenti abbiamo una consolazione e noi abbiamo una certezza. È un po' strano questa settimana, e no, forse è sbagliato di dire strano, e io mi sono solo accorto di questo verso la fine della settimana, ma il Signore in questa settimana mi ha guidato a guardare due video sull'internet. Uno era la vita di un cantante cristiano, Keith Green, a cui noi abbiamo lodato il Signore questa mattina con uno dei suoi canti. Grazie caro Padre di averci dato Gesù. Questo fratello ha scritto questo canto e quindi c'era sull'internet, c'è questo video su tutta la sua vita. E poi ho visto un altro video di uno dei nostri pastori della Calvary Chapel, Greg Lowry. E tutta la sua testimonianza è un documentario, un film che hanno fatto riguardo la sua vita. Un ragazzo che sua mamma era risposato 6-7 volte, lei era ubriacona, quindi questo bambino è cresciuto in mezzo a violenza, abusi, e poi a 18 anni è venuto nella chiesa di Chuck Smith e ha conosciuto il Signore, e poi è diventato pastore di una grandissima chiesa e evangelista, che pensate, loro fanno dei incontri nei stadi, negli Stati Uniti, 50.000 persone vengono ad ascoltarlo predicare la parola di Dio. Ma verso la fine, solo l'anno scorso, nel 2008, stavano completando il filmare questo documento. È morto il figlio di questo fratello in un incidente stradale, pensate. Cioè il film doveva finire in un certo modo, no? Che questo ragazzo era rovinato, il Signore ha cambiato la sua vita, il Signore l'ha usato in modo potentissimo. E proprio verso la fine di fare questo film, il suo figlio di 33 anni è morto in un incidente stradale. E suo figlio aveva una moglie con un bambino e un altro in grembo. E quindi alla fine il Signore ha cambiato la fine del film, perché hanno aggiunto anche questo alla sua testimonianza. Pensate, loro avevano cominciato il progetto pensando, no? Allora questa sarà la scena finale del film, e proprio prima di finire è morto suo figlio. E quindi hanno cambiato il film e hanno usato anche il pastore Greg, anche la domenica dopo la morte di suo figlio, quando lui parlava con la sua comunità e piangeva. Però è stato potente, perché poi hanno fatto un'intervista proprio alla fine del film e molti hanno detto: ma allora la tua fede è stata scossa, allora tu credi ancora in Gesù? E lui ha detto: io credo ancora più forte in Gesù. Perché io so che vedrò mio figlio. Perché mio figlio credeva in Gesù. Cioè, mi sto commuovendo, perché anche ieri quando l'ho visto ho pianto. Ho pianto per mio fratello, per sua moglie. Però è vero. Noi ci rendiamo conto che domani noi non è nostro. L'Apostolo Giacomo dichiara che la vita è come un vapore, come la nebbia della mattina che nella pianura padana, no? Quando alza il sole, dopo un'ora e svanisce. Lui dice che la vita umana è così. Eppure la vita di Sara, anche se era 127 anni, uno potrebbe dire una lunga vita, eppure quando lo confrontiamo con l'eternità, cos'è? È un attimo. E io spero che il Signore possa sfidarci questa mattina con le parole di Abramo: io sono un straniero, un pellegrino in questa terra. Possiamo anche noi dirlo questa mattina, che questa terra non è casa nostra, che noi siamo solo qui per un breve momento e poi saremo nell'eternità per sempre. Cosa stiamo trascurando? Come stiamo trascurando la nostra vita? E io chiedo a me stesso. Anche a gennaio era Sigan alla conferenza pastorale, stavo parlando con un altro pastore di una piccola comunità qui in Europa. E parlavamo. Era notte tardi e condividevamo la stanza lì insieme. E sulla nostra vita io ho detto: mamma mia, fra poco io avrò 50 anni e ho fatto così poco. E lui ha detto: ma come? Come puoi dire così poco? Lui ha detto: cosa dovrei dire io? Noi abbiamo una piccola comunità, almeno là in Italia. Sono nati quattro chiese là dell'opera iniziale lì, c'è una scuola biblica, Dio sta aprendo tante porte. Come puoi tu dire che non hai fatto niente? Ho detto, non dico che non ho fatto niente, ma potevo fare molto di più. Potevo spendere il mio tempo in modo molto meglio per Dio. Anche l'altro video che ho guardato, questo Keith Green, qualcuno ha sentito parlare? Pochi. Comunque il canto che abbiamo fatto, grazie caro padre, è un bel canto, è bellissimo. Cioè tu senti nelle parole, le parole di un vero adoratore di Dio, non è vero? Uno che amava il Signore. E pensare che questo fratello, cioè la sua vita, ha avuto un impatto sulla nostra vita questa mattina, qui in Italia. Lui non è mai stato in Italia in tutta la sua vita. E volete sapere un'altra cosa? Lui è morto a 28 anni. Lui ha conosciuto il Signore nei primi anni 70, era un cantante nel mondo, ha conosciuto il Signore e il Signore cominciava a usare la sua musica, la sua capacità di scrivere i canti per il Signore. E pensate che lui ha inciso il suo primo disco nel 75 e lui è morto nell'82. Quindi 7 anni di ministero. 7 anni della sua vita consacrata a Dio. E quando guardavo il video, perché io lo conoscevo, quando io ho conosciuto il Signore, il primo disco che ho comprato era uno di Keith Green, in cui c'era questo canto, grazie caro padre. E poi da altri, sai, nuovo credente, ho comprato questo disco, il Signore mi ha benedetto con questo disco. Poi dopo un po' di tempo qualcuno ha detto, ah, hai comprato bello questo disco, ma sai che lui è morto? Io ho detto, come è morto? Perché era 2 anni dopo la sua morte, quando ho comprato questo disco. E ho detto, ma come? Come lui è morto? E poi avevo comprato tanti dei suoi dischi e veramente il Signore mi ha ministrato, benedetto attraverso la sua vita. Ma neanche io mi ero reso conto che lui per solo 7 anni ha ministrato. Cioè, cos'è 7 anni? Niente. Questo ragazzo ha ministrato per Dio per 7 anni e ha avuto un impatto mondiale. Come ho detto, lui ha avuto un impatto su di noi questa mattina. Perché noi abbiamo cantato uno dei suoi salmi che lui ha scritto a suo papà. Ma non solo noi, in tutte le chiese in Italia, è uno di quei classici ormai, no? E penso che ognuno di noi dovremmo riflettere qual è il mio atteggiamento in questa vita. Sono aggrappato alle cose di questo mondo? Abramo qui in Genesi versetto 23 versetto 4, io sono straniero e pellegrino fra voi. Allora, magari noi non sapete quanti anni già Abramo era lì, io ho fatto i calcoli, 52 anni. Se uno immigra in un paese e vive lì 52 anni, puoi ancora dire sono straniero, pellegrino in questo posto? Penso che lui era abbastanza sistemato nel paese di Canaan, che Dio lo aveva promesso. Ma Abramo era un uomo di fede e lui ha capito che nessun paese di questa terra è mio paese. Eppure questo atteggiamento era un atteggiamento che si era tramandato fra tutti i leader di Israele attraverso la storia. Anche Mosè, quando parlava con i figli di Israele in Levitico 25, ha dichiarato agli israeliti: voi non potete vendere questa terra perché la terra è mia. Voi siete pellegrini e stranieri in questo mondo. Anche Davide, guardiamo in Primo Cronache capitolo 29. Questa è la preghiera di Davide alla fine della sua vita. Quindi un uomo anziano, un uomo che ha vissuto, un uomo che ha visto tutto, belle esperienze, brutte esperienze. E in versetto 13 lui dichiara: or dunque, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Ma chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Tutte le cose infatti vengono da te e noi ti abbiamo semplicemente dato ciò che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Poiché noi siamo stranieri e pellegrini davanti a te, come furono i nostri padri, i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. Non c'è speranza in questa terra, lui volevo dire. E quindi mi chiedo e chiedo a voi, siamo pellegrini? Sì, amen, fratello. Ma siamo veramente? È facile dire. Ma abbiamo capito che nulla abbiamo portato in questo mondo e nulla porteremo via. Abbiamo compreso che domani non ci è dovuto. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita. E non so se io sto attraversando il midlife crisis, come si dice in America, la crisi di mezza età, penso di no. Però ho fatto 48 anni questo mese. Fra 2 anni avrò 50 anni. E quindi sto riflettendo tanto, no? Come sto trascorrendo i miei anni? Ieri pomeriggio di nuovo gli adolescenti hanno fatto la riunione con David e gli altri ragazzi. È stato bello per loro e forse questo fatto che i miei figli stanno diventando ormai verso adulti, che ho sempre davanti il fatto che la vita veramente è come un fiume. Ricordate quando eravate piccoli? No? Quando ero piccolo, un bambino, non sembrava che gli anni non passavano mai, specialmente l'anno scolastico. Quando arriverà l'estate, così posso essere libero a correre nei boschi, andare a pescare. Poi sono diventato adulto, gli anni cominciavano a passare un po' più veloce. E adesso vi dico, fratelli, voi giovani, a 50 anni passano, veramente passano così, anni. Noi abbiamo passato 20 anni solo da domenica scorsa a questa domenica, nella vita di Sara. Ma vi confesso che guardando anche questi video mi ha un po' scosso, no? E mi ha fatto un po' mettere in discussione la mia vita. Perché cosa sto vivendo? Ma allora, tu sei un pastore, tu vivi tutta la tua vita per il Signore. No, questo ragazzo Keith Green c'è 7 anni sulla terra. Veramente ha fatto più di molti credenti in tutta la loro esistenza sulla terra in 7 anni. E non perché voglio innalzare lui, però un po' è buono riflettere, è buono mettere in discussione la nostra vita. Ma cosa sto facendo? Sto vivendo solo per avere quella macchina più bella o quella casa più bella di mio vicino o no, avere le scarpe di firmate? O la mia vita veramente è consumata con la mia casa? Guardiamo un ultimo passo in Ebrei capitolo 11. Perché Abramo e Sara erano persone che hanno capito questo. Eppure erano ricchi. Nessuno deve intendere che io dico perché uno ha bene materiale e non è un servo di Dio. Perché Abramo e Sara erano... Lui era un capo tribù, lui era ricchissimo. Però sapete che Abramo non aveva il cuore in quelle cose. E secondo me Dio l'ha benedetto perché lui non aveva il cuore in quelle cose. Perché sapete, quando il tuo cuore è posto con Dio, allora lui può avere fiducia di anche affidarti delle cose. Io guardo il mio pastore Chuck Smith nella chiesa lì a Costa Mesa. Cioè, quanto Dio ha benedetto quella comunità. Immaginate che qualcuno ha regalato alla chiesa un impianto sciistica, una mezza montagna con gli ski lift, regalato alla chiesa. Poi alla fine hanno venduto perché non serviva alla chiesa un ski lift. Però Cioè lì dove c'è la scuola biblica di Murrieta era andato in fallimento, la banca voleva 10 milioni di dollari per questo 45 ettari di... c'era un lago, questi sorgenti termali, tutti questi edifici. E ciò che la Chiesa ha detto, noi vi offriamo 6 milioni di dollari, che era proprio un regalato, e la banca ha detto no, no, siete fuori. Ma dopo qualche anno la banca ha richiamato, volete ancora quel posto per 6 milioni di dollari? È vostro. Adesso vale forse 60 milioni di dollari quel posto. E perché? Perché loro sono stati fedeli nel gestire quello che Dio gli ha dato. Quindi non è sbagliato avere bene materiale, di essere anche ricco, ma quello che è importante è dove è il nostro cuore. Perché Abramo e Sara erano ricchi materialmente, ma il loro cuore non era in quelle cose. Il loro cuore era il cuore di pellegrini. Signore, noi capiamo che il nostro soggiorno qui è breve e noi vogliamo vivere per il paese dove noi andremo. Leggiamo qui in Ebrei capitolo 11, versetto 8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene al luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, erede con lui delle stesse promesse. Perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritiene fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da un sol uomo, e questi come fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo le rive del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e li accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tale cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quello da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo di ritornarvi. Cosa sta dicendo l'autore di Ebrei? Che se noi come credenti abbiamo sempre la mente fissata sulle cose di qua, sarà un'occasione di noi di tornare o essere legati da quelle cose. Ma lui descrive Abramo e Sara e dice, loro non avevano la mente su Ur di Caldei. Loro avevano la loro mente verso la città celeste, perché loro dicevano, io so in chi ho creduto. Ma ora ne desiderano un migliore, cioè quello celeste, perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Voi sapete che Dio ha preparato una città per te? Se sei credente questa mattina, se non sei credente questa mattina, Dio non ha preparato niente per te. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni 14 ha detto, io vado a preparare un luogo per voi, e se vado tornerò. Sappiate che Dio ha messo 6 giorni per creare l'universo, e 2000 anni Gesù sta preparando la tua casa. Ho letto una volta la storia di 2 missionari che dopo 50 anni che servivano Dio in Africa, questo era intorno all'inizio del Novecento, Lui si chiamava Henry Morrison. Per 50 anni hanno evangelizzato, hanno stabilito chiese in Africa, hanno servito Dio fedelmente. E dopo 50 anni di servizio in campo di missione, loro due tornavano negli Stati Uniti perché fisicamente non potevano più stare lì in Africa, per passare quei ultimi anni della loro vita di nuovo in patria. E sulla nave in cui si sono imbarcati, quando arrivarono al porto di New York, il nave si attracca lì al molo e loro vedevano tipo un complesso, c'era chi sparava i coriandoli. E il marito all'inizio ha detto: ma forse, sai, la missione, forse i fratelli delle chiese hanno preparato per noi una festa, no? Che siamo tornati dopo 50 anni di servizio in Africa. E poi, quando si sono avvicinati più vicino, hanno visto una bandiera che diceva: bentornato Teddy Roosevelt. Che sulla stessa nave c'era il presidente degli Stati Uniti, Teddy Roosevelt, che era tornato dall'Africa a fare safari, a sparare qualche povero animale africano, no? E tutta questa banda, bom bom bom, benvenuto Teddy, E questo fratello è rimasto così deluso. Ma come? Cioè, Teddy Roosevelt va in Africa a sparare qualche povera bestia? No? Noi 50 anni abbiamo servito Dio e torniamo qua e nessuno è qui a far festa per noi, nessuna banda sta qui per suonare per noi. E lui era molto battuto di questo fatto. E poi sua moglie lo guardò e disse: sì caro, ma noi non siamo ancora a casa. Amen. Perché questa non è nostra casa. E io sono convinto che quando questo fratello e sua moglie finalmente arrivarono alla loro casa, non so se c'era un bel complesso, ma sicuramente c'era il Signore e chissà quanti africani che avevano conosciuto Cristo attraverso la loro vita e avranno detto: bentornato a casa, fratello. Che ognuno di noi possiamo tornare a casa e avere tante persone che ci aspettano. Amen.